Buongiorno ragazzi, oggi proseguiamo con storia e eravamo arrivati all'incremento delle industrie, quindi una vera e propria evoluzione per quel che riguarda l'ambiente culturale e sociale. Infatti ci troveremo ad affrontare proprio la prima rivoluzione industriale che nasce, diciamo, in Inghilterra e poi pian piano si diffonderà in tutto il resto dell'Europa, oggi quella che definiremo Europa. E vedremo come le prime macchine saranno di un determinato tipo e come questa tra virgolette rivoluzione avviene. Allora, la rivoluzione industriale è quel periodo compreso nei decenni tra il 1770 e il 1850, che, originato dalle vivaci realtà economiche e sociali inglese, si diffuse modificando mentalità e modi di vivere. Quindi vedremo come questo cambiamento avrà delle conseguenze sulla vita delle persone e anche allo stesso tempo anche sull'ambiente. Lo vediamo oggi stesso come magari un'industria modifichi il nostro ecosistema e tutto il resto. Il termine rivoluzione vuole proprio indicare che il cambiamento fu profondo e che per ritrovare una condizione simile si deve fare riferimento alla rivoluzione neolitica del 9000 a.C., quando ci fu il passaggio dall'attività prevalente di caccia e raccolta a quella della coltivazione. Quindi, con questo paragone fa proprio vedere come avviene il cambiamento. Fa riferimento al 9000 a.C., figuriamoci come adesso cambierà del tutto la società. Vediamo quali erano i caratteri della rivoluzione industriale. Perché si verificò proprio in Inghilterra? Gli storici individuano in diversi fattori la risposta. In primo luogo, l'Inghilterra era al centro di una vasta rete commerciale e si proponeva come un potente impero economico che arrivava all'India in Oriente e al continente americano sul versante atlantico. Le esportazioni crescevano e l'aumento della domanda portò alla necessità di trovare sistemi di produzione più efficienti. Il commercio triangolare che si svolgeva in Inghilterra tra Africa e America permetteva un profitto considerevole, così come l'esportazione dei prodotti britannici in America. Quindi, vediamo come avviene questo stravolgimento e questa rivoluzione proprio in Inghilterra, perché era al centro ovviamente del commercio, essendo un'isola e quindi trovandosi in mezzo al mare, diciamo che gli scambi commerciali erano molto più frequenti e più fattibili, e poi perché aveva proprio per questo motivo grandi contatti con territori dell'Africa e dell'America, e quindi i suoi prodotti potevano essere esportati nel resto del mondo, e per questo proprio qui si diffuse queste invenzioni e queste novità. In secondo luogo, queste erano le prime motivazioni, mentre le seconde motivazioni, quindi in secondo luogo, il Parlamento inglese emise delle leggi che favorirono lo sviluppo del commercio e delle manifatture. Quindi vediamo come anche il Parlamento appoggia queste innovazioni, specialmente nel commercio e nelle manifatture, ovvero nelle piccole fabbriche e anche nelle piccole botteghe degli artigiani. Infine, l'aumento della popolazione durante il Settecento sollecitò il sistema agricolo a trovare nuove soluzioni. La rivoluzione agricola diede impulso al cambiamento. Per allargare la superficie coltivata si procedette alla bonifica delle zone paludose e si introdusse un sistema di rotazione che al posto del maggese prevedeva la coltura del trifoglio che nutriva il bestiame o delle rape ricche di azoto e fertili per il terreno. Quindi vediamo che non soltanto l'evoluzione avviene in campo marittimo e industriale, ma anche in quello agricolo, con tante invenzioni e cambiamenti, come ad esempio la rotazione, ovvero che per 2, 3 anni, un anno, in un determinato terreno ci pianti una determinata cosa e poi l'anno successivo o gli anni a seguire cambi, la rotazione si chiama. E poi tutto ciò faceva bene anche per il bestiame, chiaramente la cosa è strettamente collegata. Vennero estese anche le coltivazioni di patata, mais e barbabietola da zucchero, piante importate dall'America, che rendevano certamente più del grano. Venne adottata la pratica della recinzione, precedentemente vigeva il sistema dei campi aperti e ogni famiglia era assegnata una striscia all'interno della terra comune, ma il Parlamento emanò delle leggi che spinsero i proprietari a chiudere i loro terreni. Quindi adesso ognuno aveva il proprio orticello, diciamo, il proprio terreno e non era più comune e non dovevano più litigare per dividersi il territorio e allo stesso tempo anche ciò che quello produceva. Questo permise l'introduzione di una serie di innovazioni e di migliorie, per cui la produzione riuscì a soddisfare l'aumento demografico. Quindi vediamo che come tutte queste innovazioni e questi cambiamenti permisero ovviamente nuove alimentazioni, nuovi tipi di alimentazione e di conseguenza un miglioramento nella popolazione e sempre di conseguenza un aumento della stessa. Infatti, dai 5 milioni del 1700 la popolazione passò ai 9 milioni del 1800, quasi il doppio. Nuovi strumenti per la semina o per l'aratura, incroci di razze di bovini per migliorare la qualità del latte, nuove macchine agricole come la prima mietitrice meccanica, tecniche di irrigazione più strutturate contribuirono ad una migliore efficacia produttiva. Ai lord, che si arricchirono enormemente, si affiancò una nuova classe sociale, la gentry o la piccola nobiltà di campagna. Quindi vediamo che adesso signori, tra virgolette, diventano anche i contadini, ovvero la nobiltà di campagna, non proprio contadini. Ma la nobiltà di campagna era rappresentata da coloro che avevano un bel pezzetto di terreno, riuscivano a gestirlo allo stesso tempo anche con il bestiame, che quindi questo piccolo appezzamento di terreno riusciva a ben produrre tutto ciò che loro coltivavano. Vediamo le nuove tecnologie quali furono. L'innovazione tecnica apportò miglioramenti nel settore tessile. Fu un orologiaio chiamato John Key a realizzare la spoletta volante che velocizzava il processo della tessitura. Successivamente venne introdotta la Jenny che permetteva a una sola persona di produrre un filato molto fine. Adottata in circa 20.000 filatoi, permise ai contadini di arrotondare il magro bilancio familiare filando in casa. La vera rivoluzione però venne fatta da James Watt, il quale impiegò la macchina a vapore nella tessitura e nella siderurgia. Quindi vediamo come questo proprio modificò del tutto e stravolse tutto. Il vapore veniva prodotto grazie all'utilizzo del carbone, per cui le attività industriali dovevano svilupparsi o nei pressi di zone minerarie o lungo aree navigabili. Comunque dove potesse arrivare il carico di carbone e di legna, quindi diciamo che le nuove piccole industrie dovevano nascere vicino, come già detto, a territori che avevano percorsi navigabili, così che il carbone o la legna venisse trasportata, oppure direttamente vicino alle piccole miniere dove venivano, o ai boschi ovviamente, dove veniva estratto il carbone o tagliati gli alberi, così che diciamo le industrie, le fabbriche venivano alimentate con velocità e quindi la produzione andava avanti e era abbastanza veloce. La necessità di far arrivare il carbone dalle miniere fu uno stimolo per George Stephenson e poi per suo figlio Robert per inventare la locomotiva a vapore che collegava Manchester a Liverpool e che possiamo considerare la prima ferrovia. Quindi vediamo che tutto ciò fu possibile anche per una nuova via di comunicazione, per un nuovo mezzo di trasporto, ovvero nasce il treno, la prima locomotiva a vapore. Da quel momento la produzione siderurgica, ovvero del ferro, ebbe un forte impulso e intorno al 1850 erano già state costruite circa 8.000 miglia di rotaie. Ovviamente siderurgica il ferro perché le rotaie erano di questo materiale, sono ancora di questo materiale. Gli industriali, avendo incamerato dei profitti molto alti, investirono i loro capitali per migliorare sensibilmente la rete infrastrutturale e offrirono lavoro a migliaia di operai. Quindi vedete che è come tutto è strettamente collegato, ovvero amplio l'industria siderurgica, di conseguenza crea manodopera e di conseguenza la gente lavora. Quindi è tutta una conseguenza che porta al miglioramento della vita all'interno del paese, paese ovviamente intendo Inghilterra, nazione. E poi vedremo come pian piano si diffonderà anche in altri posti. La rivoluzione industriale mutò in maniera strutturale il modo di lavorare. All'inizio dell'industrializzazione il processo produttivo era svolto da poche unità lavorative o spesso era condotto da un unico artigiano nella propria casa e con l'aiuto dei propri familiari. Poi vediamo come cambia, infatti, con l'introduzione della macchina a vapore che metteva in azione una serie di meccanismi e di strumenti, il luogo di lavoro divenne la fabbrica. Quindi si passa da un unico personaggio, un unico operaio a lavorare a casa, con la macchina a vapore si passa a una piccola fabbrica con più persone. Il lavoro venne parcellizzato, quindi suddiviso, e svolto da un numero più elevato di operai che dovevano eseguire sempre le stesse azioni. Si chiama la famosa catena di montaggio. Le donne e i bambini introdotti nel lavoro verso i 7 anni molto spesso erano impiegati nelle industrie e generalmente erano sottopagati. Il tempo lavorativo poteva arrivare alle 16 ore giornaliere e durante l'anno c'erano pochissimi giorni festivi, quindi è un vero e proprio sfruttamento. Naturalmente la salute dei bambini in questi ambienti, spesso carenti dal punto di vista igienico, si rovinava irrimediabilmente. L'apertura di nuove fabbriche determinò lo spostamento di un numero imponente di persone verso le città, dove crescevano a dismisura le periferie con i quartieri operai, nei quali regnava la miseria e la sporcizia e dove iniziò a diffondersi l'alcolismo. Quindi vediamo che sì, porta aspetti positivi, ma anche tanti aspetti negativi: l'abbandono delle campagne, lo spostamento in città e i vizi, i primi vizi. La diffusione dell'industrializzazione portò anche alla nascita di nuove classi sociali, quella del proletariato, la cui unica ricchezza era costituita dalla prole, ovvero dai figli, e quella della borghesia capitalista, formata dai proprietari dei mezzi di produzione. E vediamo gli effetti negativi. Con l'introduzione di nuove macchine si verificò l'espulsione del ciclo produttivo degli operai, che venivano licenziati, quindi la macchina prende il posto dell'operaio. Ciò comportò la diffusione di una diffidenza nei confronti delle macchine che prese il nome di luddismo, ovviamente prende il nome da qualcuno, infatti da Ned Ludd, il quale per primo distrusse un telaio meccanico per protesta. Nacquero le prime associazioni di operai a Londra, ma l'associazione fu disincentivato fortemente dal governo e fu sostituito dalle società di mutuo soccorso, i cui membri si autotassavano per costituire una cassa mutua, ovvero per garantirsi loro stessi il proprio futuro, perché non è che c'erano le pensioni come ci sono adesso, ovvero io adesso pago le tasse allo Stato, una parte dello stipendio che prendo va allo Stato proprio per garantirmi un futuro, ovvero una pensione. Prima non c'erano queste tecniche, ovviamente, ma c'era questa cassa mutua per garantirsi il futuro. E quindi vediamo come questa rivoluzione inglese parte dall'Inghilterra, cambia radicalmente tutto e avrà i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Nella prossima lezione vedremo come questa rivoluzione industriale va a diffondersi e a creare dei veri e propri cambiamenti anche per quel che riguarda il pensiero. Infatti, come già detto, siamo alla fine, cioè, siamo nel pieno Settecento e quindi nascerà l'Illuminismo, che sarà una nuova corrente sia letteraria che artistica che culturale e che metterà proprio al centro di tutto l'uomo, con le sue capacità, con le sue facoltà e vedremo proprio come avverrà questa evoluzione in ogni campo. E niente, poi alla fine di queste due lezioni, tra rivoluzione industriale e illuminismo, faremo il solito quiz di riepilogo. Intanto però vediamo un attimo l'introduzione di questo illuminismo, che è proprio l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che gli deve imputare a se stesso. Questa è la risposta che il filosofo tedesco Kant diede alla domanda che cos'è l'illuminismo. Quindi vediamo che proprio subentra anche la filosofia, una nuova tendenza, no? Si indica con questo nome il movimento culturale che si diffuse in Europa nel Settecento. Il filosofo tedesco indicò la strada da seguire, quella della ragione, ovvero il lume naturale dell'uomo che lo sollecita a svincolarsi dalle tradizioni e dai pregiudizi per affermare un modo assolutamente nuovo di guardare la realtà, la società, la politica, la cultura e la religione. Fu di Kant il famoso motto Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza, che bene esemplifica lo spirito illuminista. E quindi vediamo proprio come cambierà anche il modo di pensare in ogni parte del mondo. Lo vediamo nella prossima lezione.